Il tuo si chiama lo studente in bilico, tre istanze locali, processi globali.
Ma lo mettiamo su questo schermo, sai?
Non lo so come si fa, F11.
Ah, vabbè. No, vabbè, così allora. Vai, vai.
Perché tratta la condizione dello studente straniero a Milano attraverso uno sguardo progettuale. Allora, cos'è una città globale? Partiamo da una scala grande, cioè nel senso facendo una riflessione delle città globali poi per andare a Milano. Secondo Saskia Sassen, nel suo libro Le città nell'economia globale, una città globale sarebbe, corrisponde a un concetto di città o una serie di caratteristiche nate grazie all'effetto della globalizzazione e alla costante crescita dell'urbanizzazione. Secondo questo libro, queste città vengono caratterizzate in base di 5 parametri: centro d'affari, capitale umano, scambio di informazioni, esperienza culturale ed impegno politico. Vediamo bene questi fattori. La presenza di varie sedi, cioè fattori economici, la presenza di varie sedi di diverse imprese internazionali è importante per il commercio, gli IT, la presenza di luoghi e mercati essenziali per le industrie e anche per le imprese, la presenza delle principali sedi in cui tali industrie producono innovazioni. A partire poi dagli anni 80 gli investimenti diretti esteri hanno svolto un ruolo cruciale. Vediamo gli effetti, i fattori istituzionali dalla scala globale fino alla scala locale. I nuovi mercati finanziari globali sono affermati come un'altra istituzione importante per l'organizzazione dell'economia mondiale. Gli accordi commerciali transnazionali hanno creato un ulteriore sviluppo nel quadro istituzionale. Si tratta di due grandi blocchi principali, NAFTA e l'UE, l'Unione Europea, i quali connotano specifiche caratteristiche ben notevoli. Invece, per capire le istituzioni locali, bisogna, secondo Ranci, bisogna vedere in specifico ogni città, osservare quella lente locale, capire anche l'impegno politico di ogni istituzione riguardo il territorio, cosa hanno creato, o meglio, i fattori che sono stati resi grazie all'istituzione, grazie all'istituzione pubblica o anche allo Stato, quello locale. Avere un aeroporto che funziona da hub internazionale, un grande numero di connessioni aeree con le grandi città del mondo, influenza e partecipazione di eventi internazionali e aspetti di importanza mondiale, come per esempio la recensione di grandi eventi sportivi, ma anche Expo che verrà fatto a Milano, poi vedremo dopo. Avere un'infrastruttura avanzata nel mondo delle telecomunicazioni, avere un ambiente culturale proprio grazie all'esistenza di festival cinematografici, eventi musicali, gallerie d'arte. Invece l'università svolge un ruolo cruciale all'interscambio culturale, sociale e alla preparazione di nuovi lavoratori, anche se le tendenze puntano su quest'ultima, riguardo la preparazione di nuovi lavoratori, grazie all'università che mettono a disposizione i propri studenti per le imprese e le industrie. Invece i flussi migratori, le città globali di oggi sono un contenitore di incontri e scontri tra identità e culture differenti, ponendo nuove sfide a una prospettiva interculturale, alle volontà politiche degli stati. Tuttavia le decisioni politiche ed economiche sembrano essere espressione della volontà generale di tenere rigide gerarchie sociali. I flussi migratori all'interno di queste città globali si osserva una nuova geografia di centralità e marginalità che ha origine di un dualismo che si è affermato o meglio istituito nel mercato del lavoro. Da un lato i nuovi settori dell'informatica e della finanza registrano incrementi di produttività molto elevati, cioè che consente incrementi salariali del lavoro qualificato altamente elevati, cioè che sono i high skilled workers. Dall'altra parte queste attività necessitano di servizi che registrano incrementi di produttività, come per esempio le manutenzioni, le pulizie, la sorveglianza, cioè i high skilled workers. Cioè questa sarebbe la piramide classica che prende un'altra forma. Nella tesi ho parlato anche riguardo alla crisi della classe media che è avvenuta con la deindustrializzazione in Europa. In effetti i studenti stanno in mezzo a questo, stanno tra i high skilled workers e i low skilled workers. Da una parte Da una parte le nuove elite professionali globali hanno tutti i diritti di mobilità sanciti dai trattati per il libero commercio. Dall'altra, uomini e donne in fuga dal proprio paese d'origine. Alcuni fattori per questi sono i push factors e i pull factors. I push factors sono di vari tipi, per esempio guerre nei paesi del terzo mondo o anche catastrofi ambientali, eccetera. Invece i pull factors sono le città che svolgono un ruolo importante per attrarre sempre di più gente da questi paesi, per offrire una migliore vita, ma anche per esempio la presenza di un parente in questi paesi è un pull factors, può riunirsi a quello che già ha intrapreso questo viaggio. Adesso vediamo su scala nazionale. Questo è un grafico che mostra la condizione abitativa di immigrati in Italia. Ci sono due percorsi, quello regolare è segnalato con il colore azzurro, invece quello rosso sono il percorso irregolare. Cioè passa da una situazione stabile, semistabile, fino a irregolare, che l'ultima sarebbe il percorso numero 4, che sono... Qua vediamo i fattori di Milano, cosa lo rendono una città globale, cioè per quanto sia, fino a un certo livello. Qui c'è un sbaglio ortografico, vabbè. I flussi migratori, la regione di Lombardia ed è stato sempre nel passato una delle regioni di maggior richiamo di flussi migratori, sia interni che esterni. Invece le università, secondo i dati Eurostat del 2008, l'Italia offre in tutto 40.000 alloggi per gli studenti, al confronto di altre università, al confronto di altri paesi dell'Unione Europea, che per esempio in Inghilterra sono 560, in Francia ancora di meno, però 400 qualcosa, in Spagna 130, che sarebbe quello più poco, invece in Italia 40. Secondo sempre questi dati, l'Italia ha soddisfatto solo il 10% riguardo questo welfare, la condizione abitativa, posto letto per gli studenti, solo il 10% di quelli che richiedono. Un altro fattore sarebbe anche l'Expo 2015, che rende una città globale, cioè nel senso, per quando verrà realizzato, cioè per quanto darà i suoi effetti, è da vedere. Osserviamo meglio questi dati riguardo sempre cosa ha fatto Istat, i dati Istat. Osservando i dati elaborati dall'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità dal 2008 fino al 2010, si nota un forte aumento degli stranieri extracomunitari nel territorio provinciale milanese, anche se il rapporto irregolari, residenti e non residenti sul totale dal 98 al 2000 rimane invariato. Il numero totale degli stranieri si è aumentato di ben 4 volte e di conseguenza il numero degli irregolari e non residenti. Si tratta di fenomeni che sono quasi presenti in tutte le aree metropolitane del mondo e che caratterizzano lo sviluppo sfrenato di queste città. Da una parte troviamo le barriere fisiche, quelle che abbiamo visto, e istituzionali a controllare questi flussi. Dall'altro si osserva un altro lato negativo, il suo lato negativo, quello di generare sempre di più uomini con meno diritti. Cioè, offerta abitativa, vediamo l'offerta abitativa, i dati riguardano la distribuzione di frequenza del tipo dell'alloggio tra gli immigrati stranieri in Lombardia mostrano una stabilità del mercato nero dell'immobile. I dati riguardo la distribuzione di frequenza del tipo dell'alloggio tra gli immigrati stranieri in Lombardia mostrano una stabilità del mercato nero dell'immobile in affitto riservato agli stranieri. Invece il mercato dell'immobile in proprietà agli stranieri è positivo. I dati si riferiscono sempre alla provincia di Milano, anche se c'è da riflettere riguardo Milano, che i prezzi casa sono molto più inaccessibili per gli stranieri. Invece qua osserviamo lavoro, cioè che gli immigrati svolgono un ruolo cruciale nel gruppo numero 9, che sarebbe gli off skilled workers, quelli il gruppo 9 sarebbe personale non qualificato, e il gruppo numero 5 che sarebbe lavoratori specializzati nell'agricoltura e nella pesca. Quello che ci rimane da chiedersi è se gli studenti stranieri possono cambiare il volto degli stranieri, degli immigrati in Italia, cioè per le loro opportunità che ci hanno alle università di qualificarsi. È perché sono i dati che sono da lì, cioè. Da una parte dal 2004 fino al 2009 si è diminuito il numero degli studenti iscritti all'Università a Milano, dell'Università Meneghine, invece il numero degli studenti fuori Lombardia, residenti in Lombardia, si è aumentato di ben due volte. Ciò che vuol dire nuove richieste, nuove esigenze per questi nuovi studenti. Invece giù troviamo l'impegno di ogni università, Milano, che ha offerto negli ultimi anni i posti letto, che sono comunque veramente bassi, cioè variano da 1000 fino a 100, per cosa dice. Cioè in tutto sarebbero circa 3000 posti letto per Milano. Da questi dati mi sono chiesto la domanda: quale futuro per l'università in Italia? Bisogna vedere su scala nazionale questo fatto sull'università, perché è lo Stato e il governo quello che dà i fondi per l'università, quindi bisogna osservare su una scala più larga invece di Milano. Qua abbiamo il rapporto di CUN e di CL, le quali hanno previsto i fondi dal 2012 fino al 2014 che verranno istanziati all'università, e criticano appunto questo fatto che saranno meno soldi per le politiche di welfare che toccano sia i centri sportivi sia delle università sia il diritto allo studio. Io invece ho proposto un altro percorso per offrire un posto letto, che in azzurro c'è il percorso quello standard, che sono le università che fanno una selezione meritevole in base ai crediti, e poi interagiscono con ALER, attori intermedi, il settore privato, associazioni tipo Carife, eccetera, e poi che finiscono sul patrimonio pubblico, ALER, o patrimonio dell'università sul privato. Invece il mio percorso è Comune di Milano, ALER, che fanno una selezione in base all'ISEO, e si va subito sullo stock immobiliare del patrimonio pubblico. Tutto questo l'ho fatto anche perché sembra un giro chiuso di soldi da parte della regione, comune e lo Stato. Cioè, lo Stato dà i soldi alle università, le università pagano all'ALER per l'affitto del patrimonio, invece l'ALER, cioè che serve sempre la regione, cioè sembra tutto un cerchio chiuso per soddisfare una richiesta ai studenti. E quindi deve esserci meno attori, secondo me, e deve esserci una testa e una coda dove si va, cioè non un giro chiuso. La domanda è dove agire a Milano. Io ho visto il quartiere di San Siro e ho valutato alcuni punti forti e deboli. Lì c'è il patrimoniale, che sarebbe sarebbe il NIL 57, dove c'è una gran parte del patrimoniale. Alcuni punti forti: c'è l'attivismo sociale, dove ci sono alcune associazioni dopo scuola, per esempio le mamme immigrati che si occupano dei propri bambini, eccetera. Invece c'è il servizio di portierato per i vecchi che sono lì, che hanno sono ben concentrati tutti lì, cioè sono tutte delle politiche del comune, che per di più richiedono anche un sostegno particolare sanitario. Invece i punti deboli sono i problemi fisici di due tipi: problemi fisici, problemi sociali. I problemi fisici nascono dopo la legge regionale del 2007, la quale puntava il miglioramento della qualità della vita, però in effetti ha reso alcune case le ha rese in disuso, sgomberandole poi. le ha portate da 25 metri quadri a 28. Invece i problemi sociali sono bassa istruzione, se osserviamo i dati Istat, e alto concentramento di popolazione vecchia, come detto prima, con una necessità particolare di sostegno. Un altro problema sarebbe alto concentramento di popolazione straniera, però un problema che magari dopo si può avere una risorsa. Qua sono sempre i dati di prima che ho parlato, popolazione straniera, riferendosi ai documenti di laboratorio di quartiere, gli stranieri rappresentano il 38% della popolazione residente nella zona, di gran lunga superiore alla percentuale cittadina di stranieri, che risulta al 13,6%. I dati si riferiscono sempre al NIL 57, invece quello segnalato con il rosso sarebbe il patrimoniale. Allora, come soddisfare le richieste degli studenti in modo tale che essi siano anche una risorsa per la comunità? Per prima, lo stock immobiliare che si è stato creato dal 2007 può dare risposta a questa esigenza degli studenti di inserirsi dentro a questi edifici che sono stati resi in disuso. E invece i cortili inutilizzabili, che sono alcuni cortili che non hanno nessun accesso al corpo scala degli edifici e nessun accesso alla strada. E invece c'è un esempio americano che poi me l'hanno visto all'università di portarlo, che io non condivido, vabbè, comunque che sarebbe c'è una coalizione tra l'università in America che agiscono alla comunità sia in aspetto sanitario sia economico. Cioè non vanno in aiuto alle imprese o alle industrie, come abbiamo visto prima. Questa sarebbe la parte sud del patrimoniale. Quelli sono 5 edifici in via Ricciarelli, che sono in tutto disuso. Qua abbiamo le foto di quegli edifici e i cortili. Gli edifici sono stati murati, cioè prima sgomberati e poi murati. Invece qua abbiamo i cortili. Quello secondo a sinistra sarebbe quello che corrisponde al via Ricciarelli. Quello prima qua, segnato con il verde. Perché conviene all'ALE? Perché bastano pochi fondi per restaurare questi edifici, poiché i standard sono benissimo applicabili per un studentato, cosa impossibile per appartamento o famiglia dopo la legge regionale del 2007. Perché assicura un affitto minimo da parte degli studenti rimettendo in uso lo stock immobiliare. Perché conviene al Comune di Milano, perché sarà un caso unico in Italia dove le politiche locali daranno risposta alle politiche mancate di scala nazionale riguardo le università. Perché renderà Milano un forte attrattore di nuovi flussi di studenti e di conseguenza una città competitiva nell'area internazionale. Cioè, se il gioco è chi ce l'ha più grande, è meglio che si venga fatto così. Il progetto di scritto è di carattere indicativo e non esecutivo. Basta.